Buonasera da Laura Palmieri. In questa lunga giornata di ricordo, di celebrazione dei 70 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, abbiamo da poco ascoltato la densissima serata dalla Sala Acqui a Via Asiago, che è stato un po' il culmine di un percorso dedicato alla resistenza che ha attraversato il palinsesto di Radio 3 per 2 settimane. Ecco, anche noi, il teatro di Radio 3, vogliamo ancora raccontarvi di un progetto teatrale che è partito proprio oggi in uno dei luoghi simbolo della resistenza, Montesole, dove il 29 settembre del 1944 avvenne l'eccidio di Marzabotto. Pila de Montagna è la prima tappa, il primo episodio di un lungo progetto dal titolo Pila de Pasolini, che Archivio Z, un gruppo, una compagnia indipendente fondata e guidata da Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, che da oltre 15 anni attraverso il teatro fa un importante lavoro sulla memoria. Questo progetto, ecco, si snoderà nell'arco di 8 mesi, da oggi fino al 2 novembre, articolandosi in 4 tappe, 4 capitoli che attraverseranno alcuni dei luoghi legati alla resistenza e altri invece più direttamente legati alla memoria di Pasolini. Un progetto, questo di Archivio Z, che rientra anche in un più ampio progetto di ricordo, di memoria, dedicato a Pierpaolo Pasolini della città di Bologna nel quarantennale della sua morte. Per parlarvi di Pila de Pasolini abbiamo incontrato Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, ovvero Archivio Z, per farci raccontare il loro Pilade partendo proprio da Pasolini e dal suo legame con la Resistenza.
Abbiamo scelto Pasolini perché veniamo da 15 anni di lavoro sulla parola, quindi noi abbiamo cercato di costruire negli anni un metodo di lavoro molto personale che è in qualche modo si rifà al manifesto di Pasolini. Quindi per noi appunto Pasolini è un approdo, perché abbiamo messo in scena l'Orestea dal 2010 al 2013, quindi abbiamo fatto una tragedia all'anno, Agamennone, Coefore ed Eumenidi, e nel 2013 le abbiamo rimesse in scena tutte e tre attraverso delle maratone. Quindi dopo questo lungo progetto che ha visto appunto 4 anni di lavoro al cimitero militare germanico della Futa, anche se non usavamo la traduzione di Pierpaolo Pasolini, ma era in qualche modo un riferimento costante, avendo Pasolini tradotto quella trilogia
di Eschilo, sì.
Quindi arrivare a Pasolini attraverso il suo testo, che in qualche modo prende tutti i dati della mitologia e della struttura anche della tragedia classica e li rielabora, parlando in realtà dell'Italia della guerra, del dopoguerra e del boom economico, ci sembrava un legame perfetto, non avendo noi mai messo in scena un testo di Pasolini. Quindi abbiamo fatto questo lungo percorso di avvicinamento che nel 2015, appunto quest'anno, inizierà il 25 di aprile, è iniziato il 25 d'aprile e durerà fino al 2 novembre del 2015, data dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini, quindi proprio il giorno della morte di Pasolini, dell'anniversario. Questo progetto quindi vuole mettere in scena questo testo, che ci è sembrato fin dall'inizio un testo molto poco canonico, un testo composto da tanti episodi ambientati in luoghi diversi, quindi non ha, come la tragedia classica, un'unità di luogo e di azione, ma ha una continua frammentazione interna. Ci sono episodi ambientati in Parlamento, di fronte al Tribunale, di fronte al Palazzo del Potere, episodi ambientati in montagna dove si organizza la resistenza, nel campo dei rivoluzionari, in un bosco, in un cimitero. Quindi erano tutti luoghi set, in qualche modo per noi congeniali, che in questi anni abbiamo sempre lavorato in luoghi non canonici. E quindi in qualche modo siamo andati a recuperare una mappa, una geografia ideale del nostro paese, una geografia della memoria in qualche modo, e abbiamo provato a pensare se riuscivamo a trovare dei legami tra quello che è la parola di ciascun episodio e il luogo stesso. E proprio a Montesole abbiamo deciso di ambientare il primo episodio, che è il primo in ordine produttivo, ma non è il primo in ordine cronologico, del testo, che è l'episodio della Resistenza, ed è l'episodio che noi abbiamo intitolato Pilade Montagne, in cui appunto si ha un rapporto con il luogo Montesole, parco storico di Montesole, che è vicino al paese di Marzabotto, dove sono avvenuti gli eccidi, certo, nell'ottobre del 44, dove hanno perso la vita 800 persone, quasi tutte civili, soprattutto donne e bambini, e lavoreremo in una piccola frazione del parco storico che si chiama Caprara di Sopra. Questa frazione era di che cosa rimane di questo luogo? Rimangono delle rovine sostanzialmente, che in parte sono state restaurate, recuperate, però abbiamo delle tracce a terra in questo prato, in questa collina circondata da alberi, in cui si riconoscono le tracce delle case, le tracce di un'osteria, le tracce di una piazza, e su queste rovine, dove sono state uccise molte persone in uno dei tanti eccidi che sono avvenuti nelle campagne in quei giorni, rievocheremo attraverso le parole di Pasolini, soprattutto dell'episodio Montagne appunto, il senso profondo della Resistenza e questo sostare sulle parole in un luogo di memoria, in un luogo in qualche modo che ha a che fare anche col sacro della memoria.
Sì, tra l'altro, ecco, Marzabotto è per voi uno dei luoghi con cui vi siete confrontati di più in questi ultimi anni, Enrica San Giovanni. Avete una collaborazione proprio con la Scuola di Pace di Montesole, con la quale avete realizzato anche un progetto che si chiama Meta. Ecco, mi sembra molto interessante, che mi sembra che corrisponda molto, insomma, possa raccontare molto appunto del vostro teatro, del vostro modo di fare teatro.
Sì, è vero. Noi abbiamo una collaborazione che dura da diversi anni, facevamo il conto, sono quasi 10, perché ci siamo trovati, diciamo, con gli operatori, gli educatori, coloro che collaborano con la Scuola di Pace, in una comunione di intenti. In qualche modo abbiamo costruito insieme loro il loro lavoro di educazione che fanno sulla memoria, perché loro, stando sui luoghi, accolgono classi di studenti, visitatori, e li accompagnano facendo una lunga camminata attraverso alcuni dei luoghi, perché in realtà i luoghi di Montesole sono tantissimi, sì. Le frazioncine sono quasi tutte in rovina, in mezzo ai boschi, perché il luogo è quasi completamente disabitato, nessuno è più tornato a vivere a Montesole dopo il massacro, e adesso qualche coraggioso da diversi anni è ritornato, addirittura c'è una famiglia che ha fondato una piccola scuola in una yurta. Ci sono delle esperienze molto, di cui tra l'altro voi a Radio 3 avete parlato lungamente, e ci sono delle esperienze molto belle e molto interessanti, e la Scuola di Pace di Montesole è una di queste. Il lavoro che loro fanno dal punto di vista educativo è molto vicino al lavoro che cerchiamo di fare noi dal punto di vista teatrale, cioè è un lavoro di domanda, cioè di porsi delle domande su che cosa ha potuto spingere l'essere umano a compiere ciò che ha compiuto, e quindi di conseguenza, riflettendolo poi su noi stessi, chi siamo noi e noi saremmo mai capaci di fare dei gesti così crudeli, chi siamo noi, chi erano loro che l'hanno compiuto, e quindi, diciamo, da tutte queste domande sorge spesso un lavoro di tipo proprio laboratoriale che loro portano avanti con dei laboratori e noi portiamo avanti invece con degli spettacoli teatrali, ecco. Quindi ponendo ai nostri spettatori, che sono degli spettatori attivi a quel punto, delle domande. Quindi diciamo che cerchiamo di fare un lavoro che non sia rassicurante, certo. Posso dire questo, per lo spettatore.
Certo, ecco, ma questo rapporto molto forte che voi avete con i luoghi, appunto, e con la memoria di quei luoghi che fate rivivere attraverso la parola, no? E le parole di autori soprattutto dell'antichità classica che voi avete molto attraversato, ma anche con autori più contemporanei come Primo Levi, Elie Wiesel o Karl Kraus.
Esatto.
Ecco, per citare gli autori di alcuni dei vostri spettacoli, progetti di questi ultimi anni. Ecco, dicevo, questo vostro lavoro che mette assieme appunto il luogo, la parola, la memoria, coinvolge però fortemente anche, appunto come tu ci raccontavi, questi spettatori attivi che vengono anche coinvolti proprio all'interno, no, dei vostri spettacoli.
Esatto.
In questo caso come sono coinvolte?
Allora, in realtà sono coinvolte circa 40 persone per ogni spettacolo, per ogni episodio.
Ecco.
Perché noi abbiamo costruito, diciamo convocato, abbiamo fatto una chiamata e abbiamo costruito per ogni episodio un coro. Questi cori saranno appunto di vario genere, perché uno, quello che debutterà il 25 aprile, è un coro che lavora con noi da 3 mesi ed è un coro recitante, ovviamente, e sono persone che hanno aderito appunto al progetto e che una o due volte a settimana hanno partecipato alle prove. Lo possiamo chiamare laboratorio, ma io invece le chiamerei proprio le prove dello spettacolo. Mm-hmm. In realtà poi tutti gli altri episodi avranno anche loro un coro. La città di Volterra, con la quale stiamo collaborando grazie alla bellissima amicizia che ci lega ad Armando Punzo,
sì,
alla Compagnia della Fortezza, anche con loro stiamo facendo un laboratorio con i volterrani, con i cittadini. Il collegamento con Volterra lo abbiamo trovato nella ricerca che faceva Pasolini dal punto di vista iconografico, perché a Volterra c'è la deposizione di Rosso Fiorentino, alla quale lui si è ispirato nella ricotta e in altre occasioni. Quindi per noi quello era un legame alle sue ricerche.
A Pasolini, ecco, più che ai luoghi della Resistenza.
Esatto.
Dunque, appunto, è un percorso,
esatto,
che attraversa,
sì,
alcuni,
esatto,
luoghi della Resistenza, ma anche alcuni luoghi legati proprio a Pasolini.
Poi faremo un altro laboratorio con i rifugiati politici, sempre qui a Bologna, cioè le persone che, sbarcate dalle navi, vengono poi portate in ogni città d'Italia. A Bologna vengono accolte in questo luogo che si chiama Villa Aldini, e proprio lì sarà uno degli episodi del nostro Pilade, con il coinvolgimento proprio di questi migranti che saranno parte del coro. Quindi ecco, a volte quando raccontiamo questa esperienza qualcuno ci dice: beh, insomma, fate quasi una scuola di democrazia. E così è, insomma, un pochino sì, perché poi durante questi laboratori si parla del testo, anche perché Pilade è un testo problematico che pone una serie di domande. Anche lì è un testo che non risolve, un testo che pone domande.
Certo, un testo è anche, come il vostro spettacolo, assolutamente aperto, una tragedia, come diceva Pasolini, non contro, no, il potere, ma sul potere, insomma, in qualche modo,
esatto,
anche sulla, come dire, sull'ineluttabilità di alcune cose, una riflessione anche sul già accaduto. Tornando al Pilade, Gianluca Guidotti, ecco, questo personaggio che poi nell'Oristiade di Eschilo è un personaggio minore, insomma, che ha una o pochissime battute,
una sola,
diventa per Pasolini invece un simbolo di colui che si oppone alla ragione, ma nello stesso tempo sa perfettamente che è inutile, come dire, è già tutto accaduto probabilmente. Volevo un po' capire come voi avete lavorato su questo personaggio.
È un personaggio molto delicato, perché fin dall'inizio fa del silenzio una delle caratteristiche. parla soltanto abbastanza avanti nel testo, e anche quando inizia a parlare lo fa lentamente, poi piano piano inizia ad assumere un peso e diventa sempre più importante man mano che gli episodi vanno avanti. È un personaggio che io definirei l'alter ego di Pasolini, anche se in questo testo anche altri personaggi assumono il punto di vista soggettivo dello sguardo di Pasolini. Penso ad alcuni bellissimi monologhi di Oreste o anche di Atena o anche di Elettra, alcune parti di Elettra. Però Pilade è un personaggio che compie una parabola tragica all'interno del testo, e non è facilissimo trovare dei personaggi nel teatro novecentesco contemporaneo, diciamo, che compiano una parabola tragica. Noi che abbiamo studiato a lungo e abbiamo messo in scena molte tragedie, soprattutto di Eschilo,
sì,
molto spesso ci siamo confrontati in un corpo a corpo durissimo con l'idea della tragedia insolubile. Basti pensare a quello che accade in Prometeo, oppure anche quando abbiamo messo in scena Antigone. Sono veri e propri scontri tra titani, il dialogo fra Creonte ed Antigone. Qui Pasolini riesce a fare quasi la stessa cosa. Se noi leggiamo il dialogo tra Oreste e Pilade, sono due posizioni etiche e morali, e soprattutto uno sguardo, una concezione del potere diametralmente opposta, e si sente nel testo fortissima uno studio da parte di Pasolini, una consapevolezza fortissima della storia del nostro paese, quasi come se lui volesse identificare alcune posizioni della Democrazia Cristiana, o meglio della prima Democrazia Cristiana, alcune posizioni di De Gasperi o di Moro all'interno della figura di Oreste, e invece alcune posizioni del Partito Comunista, o comunque di una certa sua idea molto personale di marxismo all'interno del personaggio di Pilade, che però è un personaggio che poi a un certo punto prende una deriva ancora più oscura, che è quella di un Pasolini non più degli anni della metà e della fine degli anni 60, ma sembra già essere il Pasolini dei primi anni 70, o addirittura del Pasolini poco prima della sua morte. Cioè sembra di arrivare già a Salò in qualche modo, quando alla fine Pilade maledice e bestemmia ogni dio e soprattutto il potere, quando dice: soltanto l'idea di impadronirmi del potere è una follia, e quindi io devo rinunciarci, devo rinunciare a costruire il mio monumento. E da questa rinuncia si coglie moltissimo la personalità e la dilaniante personalità di Pasolini come intellettuale, ma anche come uomo politico in qualche modo. Il fatto che tra l'altro noi ambienteremo un episodio, come raccontava prima Enrica, a Villa Aldini,
a Bologna,
ha un significato,
sì,
molto importante, perché Villa Aldini è stato il set di Salò, e si trova praticamente a poche centinaia di metri dal centro di Bologna, nel senso che è qui appena fuori porta. È una villa napoleonica dei primi dell'Ottocento che Pasolini ha usato per gli esterni di Salò, e fare un episodio davanti, usare quella facciata neoclassica come parlamento in qualche modo del nostro Pilade, come un frontone in qualche modo neoclassico che farà da scenografia al nostro Pilade, è una cosa molto importante. E il fatto che il coro di quell'episodio venga rappresentato da africani che sono scappati dal loro paese ha un significato ancora più profondo, proprio perché Pasolini avrebbe voluto girare un film dell'Orestea in Africa. Quando lui gira Appunti per un'Orestia africana, non è altro che un'indagine, un prendere degli appunti per poter girare questa cosa che lui immagina meravigliosa, di andare a cercare le tracce della nascita della democrazia in paesi che stanno cercando di lottare per ottenerla. Quindi anche col senno di poi di quello che sta succedendo in questi giorni, gli eventi tragici di quello che è successo, di quello che sta succedendo,
sì,
nel Mediterraneo,
certo,
essere al presente con questo progetto e con questa lettura di questo personaggio personaggio ci sembra appunto una cosa importante, un atto importante.
Devo dire che davvero il vostro lavoro è un lavoro molto, molto approfondito, insomma è come quasi anche un percorso, qualche critico ha scritto del vostro lavoro una sorta di percorso artistico teatrale antibellico, no? Perché è soprattutto molto declinato sì, al presente attraverso però appunto la memoria, insomma il passato dal quale non si può prescindere. Accennavi prima quante volte avete incontrato Eschino, ma molti altri autori, no? Classici, antichi, per parlare dell'oggi. Nel 2003 voglio ricordare questo progetto Linea Gotica che avete realizzato appunto sulla memoria, no? Del passaggio del fronte sulla linea gotica e della guerra civile di liberazione. Dunque è un affondo questo appunto sul tema della resistenza e della liberazione che avete iniziato da molto, molto tempo.
Sì, se posso dire un'ulteriore cosa.
Certamente.
Mi farebbe piacere raccontarti anche un pochino appunto di questo luogo che è sull'Appennino, che è il cimitero militare germanico del Passo, sì, della Futa, dove appunto abbiamo in qualche modo fondato nel 2003 questo lavoro che all'inizio appunto si è chiamato Progetto Linea Gotica, sì, che erano queste tre tragedie messe appunto in scena lì dentro. Questo luogo è per noi una specie di Cretto di Burri, non è soltanto un cimitero, anzi è come se non lo fosse quasi per niente, nonostante i suoi quasi 37.000 ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Sepulti.
Quasi tutti tedeschi, no? Perché appunto,
esatto,
sì, certo,
sono tutti i corpi di coloro che sono caduti lì durante il passaggio del fronte, perché Firenze è stata liberata all'inizio dell'inverno, e Bologna alla fine dell'inverno, cioè il 21 aprile, tutto quell'inverno in cui si è consumato anche il terribile massacro appunto di Montesole, è stato un inverno di passione sulle montagne. E appunto i caduti anche tedeschi erano talmente tanti nel dopoguerra che il governo tedesco non poteva sostenere le spese per riportarli in Germania e dargli sepoltura. Quindi tutti questi corpi sono stati sepolti in questo luogo, che è la cima di una montagna appunto della Futa, e l'intervento di questo artista, architetto, che si chiama Dieter Oesterlen, che negli anni 60 ha concepito, disegnato e realizzato questa enorme spirale che si arrotola e si srotola, diciamo, sulla punta della montagna per finire con un'enorme punta verso il cielo. È una opera architettonica meravigliosa, è una grande opera d'arte, come appunto è la stessa sensazione che provoca il Cretto di Burri arrivando a Gibellina. Sono questi luoghi che hanno una grande forza dentro, che stanno, diciamo, sono costruiti sul dolore e che portano in qualche modo avanti il pensiero, guardano avanti. Questo è un luogo che è stato concepito proprio per far in qualche modo capire che cosa significa la guerra. E quindi noi ci siamo dentro quel luogo, abbiamo capito che dovevamo portarci le persone, perché è un luogo semidimenticato, non è una meta,
certo,
diciamo di pellegrinaggio, sì, quindi è un luogo semidimenticato, e noi abbiamo pensato, insomma, se vogliamo fare Eschilo lo dobbiamo fare lì dentro.
Bene, allora io direi che di questo interessante progetto, che appunto è partito proprio oggi 25 aprile, che si snoderà attraverso questi cinque luoghi e queste quattro tappe fino a novembre, che attraverserà, dicevamo, oltre ai luoghi della resistenza come Montesole, come Monte Battaglia, anche però un luogo come Volterra, e devo dire che mi farà piacere, insomma, ritornare a parlare sicuramente con Archivio Z di questo progetto, di questo loro teatro di parola legato alla memoria e fortemente al presente. Tra l'altro, proprio anche il vostro nome credo che nella Z richiami
certo,
un'altra resistenza, no? Gianluca Guidotti, sì, quella della resistenza al regime dei colonnelli, perché i partigiani greci scrivono scrivevano sui muri questa Z, appunto per ribadire invece che chi moriva, insomma, per la resistenza era ancora vivo, insomma, viveva, continuava a vivere.
Esatto.
Allora, io vi ringrazio ancora molto Enrica San Giovanni e Gianluca Guidotti, Archivio Z.
Grazie a voi. Grazie. E a Radio 3.
Ecco, e continueremo a seguire questo progetto Pila de Pasolini. Grazie, un arrivederci e una buona serata anche da Laura Palmieri.